He's a Gen Z icon.
Buonasera ascoltatori, buonasera ascoltatrici di Radio Popolare, sono le 23 circa, come sempre è giovedì perché questi sono l'orario e il giorno designati per Icons, che è il programma che state ascoltando, condotto dal sottoscritto Alessandro Simonetta
e da Luca Santoro.
Sapete, ormai avete un po' imparato a conoscerci, vi teniamo compagnia per circa un'oretta in questa oraria, questa fascia oraria notturna, o meglio quasi notturna, per raccontarvi un po' quelli che sono i fenomeni, le tendenze di questa generazione, che è appunto, come da nome Icon Z del programma, la generazione Z.
Facciamo dalla A alla Z la generazione Z.
Esattamente.
Com'è che non l'avevamo mai detta questa?
No, vedi, perché ne scopriamo una nuova ogni puntata, siamo così, sempre si impara sempre qualcosa.
Produciamo slogan, esatto, come Kamala Harris.
In questo programma che appunto produce slogan essendo appunto marchiato Gen Z, che è la nostra generazione, quella di due contatori che vi parlano. Oggi vi parliamo di un tema che forse per la primissima volta, per una delle prime volte è veramente poco musicale rispetto ad altre puntate, altre lidi dove ci eravamo già sentiti. Sì, perché il tema di oggi è legato al mondo del cinema, ma non solo, perché vi parleremo un po' anche di serie TV. In realtà nelle scorse puntate, proprio nella scorsa, abbiamo messo un pezzo appartenente alla colonna sonora di Stranger Things, che è insomma una nota serie televisiva di Netflix. Oggi vi parleremo di altri prodotti, come dire, cinematografici e seriali, ma come sempre la nostra chiave, che lo sapete è la chiave della musica, e quindi insomma vi faremo un po' scoprire qualche chicchetta da questi film e serie TV, come dicevo prima. Premessa fondamentale: ovviamente le colonne sonore che sentirete oggi, le canzoni che sentirete oggi, sono quasi tutte esclusivamente appartenenti, diciamo, giusto Luca, agli ultimi 25 anni di cinema, no? Insomma, abbiamo cercato, sì, di rimanere un po' in quella bolla effettivamente della nostra generazione.
Sì, cosa contro cui io ho lottato con tutte le mie forze, essendo che io sono, come dire, un uomo del passato per quanto riguarda il cinema, nel senso che non guardo granché i film della nostra generazione. Quindi oggi io sono qui un po' come voi che siete all'ascolto, anche per imparare, e poi comunque avere un maestro come Simonetta per un'operazione del genere è un privilegio che non in molti possono avere, quindi cercherò di sfruttarlo.
Esatto, infatti sentiti fortunato. Diciamo che oggi il collega Santoro fa un po' il boomer della situazione, possiamo dirlo. Tu sei un po' boomer in ambito cinematografico.
Ma io nella vita sono un po' boomer.
Esatto, no, è vero, lo confermo. Facciamo questo aggancio: talmente boomer che il collega Santoro non conosceva, voglio farti questa coltellata dietro le spalle, la prima canzone, insomma, di questa puntata.
No, o meglio, non è che non conoscevo la canzone, non conoscevo il film, che forse è anche peggio, a quanto ho capito.
Esatto, che è abbastanza incredibile, perché sentite le prime note in sottofondo. Il primo film, la prima colonna sonora di cui parliamo, è Skyfall, uno degli ultimi film della celebre saga di 007, insomma una saga che ha attraversato diverse epoche storiche del cinema. Uno, credo, il penultimo o il terzultimo, come dire, sotto Daniel Craig, come dire, il protagonista era l'attore Daniel Craig. Questa è una canzone di Adele ed è diventata forse addirittura più immortale del film stesso. E insomma, quindi con le note di Skyfall di Adele vi lasciamo a questo primo brano di oggi. Feel the earth move and then hear my heart burst again, for this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe them. sulle note di trionfali di questa Skyfall di Adele ci insomma ricolleghiamo. E Skyfall, tra l'altro, film, non l'ho detto prima, di Sam Mendes, che era appunto era il regista di questo terz'ultimo, mi pare, film della saga di 007. Correggeteci al 3316214013 se sbaglio. Un film che oggi forse sarà una lunga serie, il collega Santoro, dicevamo, non ha visto.
No, stavo per dire che però queste qua sono proprio quelle canzoni che quando le senti ti viene proprio voglia di iniziare a saltare tra i palazzi, aggrapparsi a elicotteri in volo, cioè sono proprio quelle.
Sì, diciamo che è abbastanza gasante, ecco, questa canzone.
Sì, poi tra l'altro una voce discreta.
Sì, beh, Adele, insomma, diciamo che una cosa che non ha mai fatto male è la capacità, che avuto mai, come dire, male è la capacità vocale, insomma, una voce veramente pazzesca, una delle migliori, direi, degli ultimi 10-15 anni. Però, insomma, oggi dobbiamo andare un po' a cannone, perché abbiamo deciso di parlarvi di una serie di film, di serie TV e di colonne sonore, quindi andiamo un po' avanti.
E andiamo avanti felici.
Esatto.
Come dice...
Sì, perché il prossimo film di cui parliamo, con cui apriamo una parentesi, che è quella del film d'animazione, del cinema d'animazione, che insomma è un vero e proprio... Qualcuno direbbe genere, ma in realtà è sbagliato, perché non è un genere il cinema d'animazione, è sempre cinema, ma è una tipologia di cinema semplicemente, tanto che appunto gli viene dedicata proprio una categoria specifica agli Oscar.
Anzi, non sapevo che fossi così secchione di
film. Ragazzi, sul cinema sono una macchia da guerra. No, non voglio dirmelo, diciamo che sono molto appassionato di cinema, però sono pronto a correzioni, quindi chi ci vuole scrivere, vuole dirci un po' la sua sui film di cui parliamo oggi, siamo sempre pronti e disponibili ad ascoltarlo. Partiamo con il cinema d'animazione, dicevamo, e il primo film è Cattivissimo Me.
Che mi confermi è quello dei Minions.
Esatto, è quello dei Minions, okay. Che insomma è un film, direi, principalmente destinato a come dire, una fascia d'età piuttosto bassa, nel senso che è un film d'animazione, questo non vuol dire che sia per forza per bambini, ma è un film abbastanza per bambini, ecco. Però credo che insomma anche soltanto con i vostri figli, con i vostri nipoti, siate andati a vedere almeno uno di questi film, di questa saga, appunto, con questi famosissimi omini gialli dal nome Minions. Questo era la canzone del primo Cattivissimo Me, e insomma è una canzone di un grandissimo artista a 360 gradi, qual è Pharrell Williams, è Happy, e in quel periodo era diventata veramente un vero e proprio tormentone, ecco. Because I'm happy. Mi correggo subito perché guardando un po' tra i credit ho visto che non è una canzone originale scritta per Cattivissimo Me 1, bensì per Cattivissimo Me 2, diciamo una specifica.
Cazzo, brutta questa.
Sì, un errore gravissimo, mi confesso di non essere un grande esperto di quella specifica saga cinematografica, però nel periodo di questa canzone, vogliamo dire la verità, chi non la cantava?
Tra l'altro adesso è appena uscito il 4, se non sbaglio.
Sì, sì, credo di sì, o sta uscendo, ho visto cartelloni pubblicitari.
Allora, se qualcuno di chi è all'ascolto era a Bardonecchia nei primi tempi d'agosto, io ero lì e vedevo che c'era la... come si dice, l'anteprima di Cattivissimo Me 4, e il cinema che si chiama Sabrina era monopolizzato da Cattivissimo, cioè per tre giorni è andato solo Cattivissimo Me 4 a tutti gli orari.
Peraltro in un periodo in cui è uscito anche Inside Out 2, per cui veramente è il periodo, cioè il regno del cinema d'animazione in queste settimane.
Tra l'altro io vorrei ricordare, non so chi se lo ricorda all'ascolto, però Minions, non so, perché poi da Cattivissimo Me nacque anche...
Sì, lo spin-off, diciamo,
esatto,
Minions.
Esatto, dei film sui Minions e non più su Cattivissimo Me. E ci fu quel momento musicale incredibile in cui, siccome aveva fatto una canzone Playboi Carti, che non so chi appunto conosce, ma insomma è un esponente di una trap molto particolare americana, succedevano queste cose surreali per cui la gente andava al cinema, si metteva sotto lo schermo e faceva i cerchi, come ai concerti di Travis Scott, in cui si davano gli spintoni, ballavano come dei pazzi, mentre nel frattempo sullo schermo c'era Minions e c'erano dei bambini in sala che erano andati per vedere i Minions e non per ascoltare Playboi Carti.
Sì, i Minions sono forse stati nella generazione in realtà successiva alla nostra, direi, uno dei fenomeni più strabordanti cinematografici che ci sia stato, mentre fenomeno abbastanza strabordante della generazione di me e del qui con me collega Santoro è Shrek, una saga, un'altra saga, come dire, da cinema d'animazione.
Posso dire, miglior cartone di sempre,
sì,
forse.
Sì, assolutamente una delle migliori saghe di cinema d'animazione in assoluto, veramente proprio, cioè, penso sia veramente dei bei film, i film di Shrek, con questa appunto rielaborazione delle fiave in chiave molto caricaturale,
esatto.
Insomma, era davvero, in particolare i primi capitoli erano davvero molto belli e appunto sono molto iconici per la nostra generazione, che è quella, come dire, dei nati nei primi anni 2000.
Questo è Shrek 1, giusto?
Questo credo proprio che sia Shrek 1 o al massimo il 2, potrebbe...
Sì, no,
potrebbe,
sicuramente è l'1 e il 2.
Uno dei primi due...
E l'abbiamo scelta, diciamolo, perché è un po' un momento di incontro generazionale. Perché per chi se lo magari c'è, cioè, qualche genitore all'ascolto che faceva vedere ai suoi figli Shrek, e la scena che io mi ricordo era proprio i bambini che guardano il film e i genitori che cantano questa canzone
e i figli dicono perché la scena, non si capiscono,
e poi l'abbiamo capito.
Insomma, questa è Changes di David Bowie.
Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild, a million dead end streets and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Wanna be a richer man?
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
It's gonna have to be a different man. Thou may change me, but I can't trace time. Ooh, yeah. I watch the ripples change the size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't tell them
to grow up out of it.
Change
and face the strange.
Change
is where's the shame you've left us up to her neck.
Abbiamo un po' cambiato genere e tipologia di musica rispetto alle canzoni precedenti, proprio per farvi notare come oggi non ci sia un vero e proprio filo conduttore musicale, perché lo avrete capito ormai, queste Icons e il tema di oggi è cinema, serie TV, le colonne sonore di questi prodotti, se vogliamo chiamarli così, e quindi insomma noi non teniamo una linea di genere, semplicemente vi raccontiamo un po' di quelli che sono i film iconici per noi di questa generazione. Tra l'altro, insomma, a proposito di iconicità, lascio scorrere sotto di noi queste note abbastanza riconoscibili, poi vi parliamo un po'. Questa intro, tra l'altro, un pezzo scritto da Elton John, se non sbaglio, e questa è Hakuna Matata, che insomma è la principale colonna sonora del Re Leone. È un film in realtà del 94, però insomma...
Sì, che è incredibile, non sembra per niente del 94. No, cioè, noi da bambini lo vedevamo tutti.
Esatto, era proprio il film d'animazione della Disney della nostra generazione, sì, direi. È un film insomma molto strappalacrime in alcuni momenti. Peraltro ci dà un buon ponte, perché se non ricordo male, guardando l'altro giorno una rassegna di film che usciranno quest'anno, credo esca un prequel del Re Leone quest'anno.
No, basta, basta.
Fatto in live action, perché c'è stato qualche anno fa il live action del Re Leone diretto da Jon Favreau, che fu tra l'altro un incasso mostruoso. Però noi siamo però legati e affezionati a questo, che insomma è l'originale ed è il film d'animazione, non c'è niente di live action. Insomma, intanto scorrono,
sì, anche perché poi c'è, cioè, tutti questi rifacimenti sono veramente a calappia, come di incassi, cioè li fanno, per me sono un po' poco credibili. Infatti io di solito non li vado a vedere, proprio perché mi dà fastidio, cioè mi rendo conto proprio di quanto sono fatti per far soldi e quanto cinematograficamente di per sé non hanno senso.
Era molto iconica anche la versione italiana di questo brano, in realtà, ma noi abbiamo preferito mettere quella originale. E sì, dici, va bene, il collega Santoro, una tendenza di questa generazione cinematografica è quella di fare tantissimi spin-off.
Beh,
sì,
Star Wars è stata, penso...
Non mi tocca, io mi agito su Star Wars. No.
Però cazzo, cioè, gli ultimi sono inguardabili.
Molto brutti, l'ultima trilogia è veramente brutta di Star Wars, e appunto ormai c'è la tendenza a trasformare in una saga sostanzialmente qualunque cosa, e addirittura un film come Re Leone, che uno direbbe come può diventare saga un film come, cioè, cosa c'è tanto alto da raccontare, è diventato saga pure quello, con fortune alterne. Però volevo dirlo, quest'anno uscirà un prequel, appunto, non del film d'animazione, ma del live action, quindi la versione, come dire, quasi realistica del film d'animazione, quindi vabbè, ci stava a dirlo. Proseguiamo in realtà e chiudiamo con questo brano e con questo film di cui ora vi parliamo, la parentesi sul cinema d'animazione, con in realtà un film recentissimo, perché questo, se non sbaglio, è Spider-Man Across the Spider-Verse, che è il secondo film di questa nuova trilogia.
Che poi mi rendo conto solo adesso che hanno perso un'occasione d'oro i registi di Across the Spider-Verse per mettere Across the Universe dei Beatles. Ragazzi, però queste sono robe proprio di base.
Lo dobbiamo spiegare noi di Icons, no? Mi sembra veramente... cioè, proprio basilare. E dicevo, è il secondo film di questa trilogia che ha avuto molta fortuna di
animazione. Commerciale,
ma soprattutto anche molto apprezzata in realtà dal punto di vista della critica, nel senso che è andata molto bene agli Oscar. Sono, hanno, di fatto, credo, vorrei fare dire una cosa sbagliata, ma credo abbia inventato un nuovo tipo di animazione questa
sì,
trilogia con quella specie di animazione di cui ora mi sfugge il nome, ma un po' scattosa. Se tu hai visto il film avrai capito di cosa parlo.
No, cioè, non l'ho visto.
Ah, ok, vabbè, insomma, quindi continuiamo con la rassegna dei film non visti dal quale
sono ma io non ho visto niente, cioè io di questi qua proprio i supereroi non è roba
questo
mia.
Però te lo consiglio perché è veramente molto carino, anche se è il secondo, quindi dovresti partire dal primo. Però partiamo perché a questa canzone, questo film è stato dedicato un vero e proprio album di Metro Boomin, che insomma è un producer americano abbastanza noto, diciamo, che produce soprattutto brani rap e trap. E in questo brano figurano anche Rosie e A$AP Rocky, e il pezzo è Am I Dreaming, ed è uno dei pezzi principali di questo film.
Ecco, io dico un'ultima cosa prima che parta: il film non l'ho visto, ma la canzone l'ho sentita.
I'm still fighting.
Fuori onda si stava chiacchierando io e il collega Santoro un po' dell'aura di A$AP Rocky, che è veramente enorme. Ora ve lo spieghiamo cos'è anche l'aura. Sì, questa l'aura è questo termine un po' di cui si parla molto di recente sui social, ovvero di quanto un artista, un cantante, un sportivo abbia questa capacità di rimanere impresso anche, insomma, con pochissimi gesti. A$AP Rocky di fatto non è uno che è essenziale nel suo essere, quasi essenziale nel suo essere artista, però ha veramente questo charme pazzesco che lo rende molto credibile, ecco, insomma, in quello che fa.
Lui riesce proprio, cioè, anche senza saperlo, già lo sai che è uno che sarebbe adatto a lavorare nella moda.
Sì.
E effettivamente poi lo fa. Però anche prima che lui lo facesse, per esempio, adesso mi viene in mente una canzone così. C'era una canzone del primo A$AP Rocky che si chiamava Fashion Killa. E lui al tempo non faceva ancora quelle sfilate, eccetera. Però tu già capivi che lui aveva esattamente in mente come si faceva quella roba lì, come si giostrava lo stile, eccetera. Tra l'altro, visto che siamo in tema A$AP Rocky, io volevo anche consigliare a chi è all'ascolto di seguire gli ultimi sviluppi della sua carriera, perché lui farà uscire un disco, mi sembra a settembre.
Sì, è vero.
Ma poi ha fatto adesso un singolo per preannunciare il disco, che è bellissimo, che si chiama Hijack, ed è un pezzo in cui c'è anche Jessica Pratt, che è una cantante, diciamo, folk. che quest'anno ha fatto un disco che si chiama Hearing the Pitch, che è bellissimo anche quello. Quindi insomma, se volete due consigli musicali ve li ho appena dati, e così almeno sono rientrato anche nella mia zona di comfort, che mi sentivo un po' a disagio.
Sì,
un po' di meno.
Volevo dire i due mondi di Icons a confronto, perché come dire, sapete che la musica è un punto di incontro in realtà per entrambi, come lo è la generazione d'appartenenza. Però vedete, anche un po' da quello che diciamo e quello che vi raccontiamo, emergono anche le passioni individuali. Insomma, è anche bello essere differenti, insomma, non essere uguali, anche se appunto
Icons è bello perché è vario.
È bello perché è vario, anche se appunto ASAP Rocky, anche in questo caso, è un terreno assolutamente condiviso tra me e il collega Santoro.
Anche lui è bello perché è vario.
E lui è bello perché è vario, ed è anche bello perché è iconico, perché dicevamo a proposito di Icons, direi che ASAP Rocky è proprio uno bello iconico, no? Rispetto a quello che vi raccontiamo in queste settimane. Cambio totale di mood, di genere, di...
Sì, finalmente adesso parliamo di dei film con delle persone vere.
Esatto, con delle persone vere. Adesso impazziranno tutti i grandi fan del cinema d'animazione a sentire questa frase del collega Santoro, però insomma vi cominciamo a far sentire in sottofondo le note di un film recentissimo, ovvero Oppenheimer.
Sì, questo l'ho visto, mio malgrado.
Ecco, l'ultima frase che hai detto mi ha fatto rizzare diversi peli, diciamo, del corpo. E questa è la colonna sonora di Ludwig Göransson, scritta, come dire, composta per Oppenheimer, che è l'ultimo film di Christopher Nolan, l'ultimo vincitore di Oscar, ma non solo, del Golden Globe. Insomma, un film che l'anno scorso in campo critico ha sbaragliato tutta la concorrenza. E personalmente è un film che adoro, mi sembra che il collega Santoro la pensi un po' diversamente,
ma perché noi la pensiamo diversamente alla radice, nel senso che io sono un hater assoluto di Nolan.
Sì, beh, io non è che sia il più grande amante di Nolan al mondo, mi piace come regista, però siccome Oppenheimer è veramente un gran bel film, peraltro credo che in questo caso tanti di voi lo abbiano visto, perché l'anno scorso...
Sì, infatti, quindi proprio per questo schieratevi al 331-6214013.
Bravo, volevo dirlo
Team io. Santoro o Team Simonetta? Team Santoro vuol dire Oppenheimer no, Team Simonetta Oppenheimer sì.
Però possiamo concordare che questa colonna sonora è bella, almeno su questo siamo d'accordo. E vedete, oggi il collega Santoro ha ascoltato, fruito di tutta la musica che si è messa, tutta, anche di film che non ha neanche visto, però sui film è un po' meno preparato. Quindi lui parte prima dalla musica e poi arriva al cinema. Io invece parto prima dal cinema e poi arrivo alla musica. A proposito di Oppenheimer, che come dicevamo ha vinto l'Oscar, c'è anche un altro attore che ha vinto l'Oscar, ovvero l'attore protagonista di Oppenheimer, Cillian Murphy, un attore che ha avuto una lunga carriera, secondo me moltissimo di successo, ma a cui mancava un po' un coronamento,
sì,
di questa carriera che è arrivato.
Sì, poi lui tra l'altro ha sempre lavorato nei film di Nolan, però con ruoli un pochettino più secondari, tipo mi ricordo che c'era anche in Dunkirk, se non sbaglio.
Sì, sì,
c'era anche in Inception, secondo me. Comunque...
Non lo so, sicuramente c'era in Dunkirk, chiamatelo come volete. Non è mai stato protagonista nei film di Nolan, ma ha un rapporto, come dire, molto stretto con Christopher Nolan. E l'anno scorso, interpretando proprio il personaggio di Oppenheimer, quindi il protagonista del film, ha vinto l'Oscar.
Esatto, ma noi lo conoscevamo già perché era il protagonista di una serie che a un certo punto sembrava che se non la vedevi eri un emarginato sociale. Peaky Blinders, mi stava sfuggendo decisamente il titolo.
Esattamente.
E che aveva questa sigla, che tra l'altro è scritta da Nick Cave. E insomma, adesso la sentiamo. Take a little walk to the edge of town and go across the track, where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, across the mills, across the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams.
deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand.
Le note riconoscibilissime di Peaky Blinders, come diceva prima il collega Santori, in quel periodo chi non la vedeva era considerato un emarginato sociale, secondo me è un po' esagerato, perché io per esempio non l'ho vista, o meglio,
infatti,
ho visto la prima stagione, e però ti confesso che ricordo fenomeni ben peggiori di questi. Faccio un esempio.
Pensavo ti confesso che sono un emarginato sociale.
No, dai, quello non direi di no, ma ti confesso che ricordo fenomeni sociali ben peggiori di questi, tipo Game of Thrones, che fu una roba, cioè davvero in quel,
certo,
in quel periodo chi non vedeva Game of Thrones, penso che non avesse niente di, cioè, o si parlava di, con gli amici la sera, di calcio e di Game of Thrones, cioè, questi erano i tipici argomenti serali, quindi insomma.
E io mi fermavo al calcio.
Sì, tu eri fermo al calcio, perché vedi qui confessi non avresti, quindi
siamo, no.
Ah, l'hai vista Game of Thrones?
No, che l'ho visto.
Ah, figure. Non l'hai vista, quindi siamo 1-1, palla al centro. Io non ho visto Peaky Blinders.
Vabbè, però
non
Peaky Blinders è meglio di,
attenzione a quello che dici, perché è pericoloso, Diciamo che lo score degli Emmy vinti la pensa un po' diversamente da te, ma non voglio.
Vabbè, però sei proprio.
Infierire sul collega
sei
Santoro.
Sei proprio establishment.
Che insomma. Tra l'altro, il collega Santoro che ora riceve da me la stangata definitiva, perché proseguiamo nella lista delle serie TV. Secondo me qua davvero con un terreno condiviso con quasi tutti. Dico quasi perché non è condiviso con il collega Santoro, che conosceva questa colonna, questa canzone che vi stiamo per mettere, ma non conosceva la serie, o meglio la conosceva ma non ha visto la serie TV in questione, che lascio presentare, voglio proprio lasciartela presentare.
Vabbè, è Breaking Bad.
Sì.
Io mi fermo qua, preferisco non portare troppo avanti questa presentazione.
È Breaking Bad.
Però voglio dire a mia difesa che conoscevo, cioè a mia discolpa, che conoscevo quantomeno la serie, cioè la scena in cui viene suonata questa canzone, e che infatti l'ho scelta io.
Esatto, quindi incredibilmente l'ha proposta il collega Santoro, nonostante io sia un malato di Breaking Bad, di Better Call Saul, di tutto quello che il mondo di Breaking Bad abbia prodotto, forse degli ultimi 20 anni la serie più iconica, almeno a livello americano, che esista. C'era una scena di questa serie TV in cui il protagonista Walter White, interpretato da Bryan Cranston,
esatto, con un lui guida un furgone, e immagino con chili e chili di anfetamina nel
di Matt,
esatto,
cantava un po' questa canzone sfogandosi e gioendo, perché i momenti in cui in Breaking Bad si può gioire, ci si può rilassare, sono veramente pochi.
La 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 is a desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
In the desert you can remember your name, una frase, come dire, molto calzante per quanto riguarda Breaking Bad, che come vi dicevamo è la serie televisiva in cui questa canzone A Horse With No Name figurava, perché Breaking Bad, come il suo spin-off Better Call Saul, è ambientato prevalentemente per lunga parte la sua serialità nel deserto, che è, come dire, il luogo simbolo di questa grande serie TV.
Sì, che poi questa canzone non è soltanto una canzone, né soltanto una canzone che fa da colonna sonora a una serie, ma è diventato anche un meme, ma non solo appunto la canzone, ma proprio la scena, nel senso,
sì,
un modo per dire tutto nella vita mi fa male, come immagino che fosse per il protagonista di Breaking Bad nella scena suddetta. Io personalmente
il buon Walter
non
White
lo so, però comunque l'idea è: ti va male tutto nella vita, ma tu vai in macchina, canticchi,
te la canti, diciamo.
Esatto, battendo le mani sul volante e alla fine tiri avanti.
Guarda,
la giornata.
Breaking Bad è lunga perché sono 5 stagioni belle dense, per cui ti confesso che non ricordo esattamente quale fosse il punto della narrazione. Diciamo che
qualcuno ce lo dica.
Diciamo che in Breaking Bad a Walter White di cose bene gliene vanno molte poche. Ecco, insomma, ci sono parti in cui le cose vanno bene, ma poi, come dire, spesso si inverte la tendenza. Ulteriore cambio, oggi facciamo continui giri mortali e andiamo un po' più, come dire, verso un cinema vagamente più d'autore. Ecco, intanto ritorniamo al cinema, perché prima eravamo sulle serie TV. In questo caso vi parliamo del buon Nicholas Refn, che non so chi conosca, ma insomma è il regista intanto di questo film che è Drive, con il buon Ryan Gosling come protagonista, ma anche di...
buon, io starei un attimo...
Vabbè, è un buon affettivo, diciamo, è un buon... diciamo, salutiamo anche Ryan Gosling, che probabilmente sarà all'ascolto.
Sì, io sono...
Tu sei team no Ryan Gosling?
Sì, no, cioè, bravissimo, però cioè, c'è una faccia da schiaffi.
Vabbè, adesso questo è soggettivo, mi spiace che tu la pensi così sul buon Ryan Gosling. No, comunque insomma, questo è Drive di Nicholas
Refn. Che tra l'altro
Refn.
Scusami, è l'ospite della prossima puntata, Ryan Gosling, se non sbaglio.
Sì, saranno lui e Santoro in studio con me a moderare. Io farò
esatto.
Un po' da... si tireranno uno schiaffo a turno e l'ultimo che rimane in piedi vince. Questa è Night Call di Kavinsky, con sonorità vagamente da punkiane, diciamo, prima, se si possa dire così. È appunto una delle principali canzoni originali scritte per Drive, il film appunto di Refn di cui vi parlavo prima.
There's something inside you. It's hard.
Ecco, questo Drive fu un film molto celebrato agli Oscar nell'anno di uscita, che non mi ricordo quale, ma ormai credo almeno un decennio fa, non è più così recentissimo. Dicevo, Refn, regista di Valhalla Rising, di The Neon Demon, per chi lo conosce, insomma, ha fatto anche la serie televisiva Too Old to Die Young, insomma, veramente un gran bel regista, e questo forse è il suo film più iconico, anche se non so se è il migliore, ma sicuramente è il più iconico. But you're still the same.
Peraltro, per continuare la rubrica consigli ai registi, io vorrei consigliare a Refn, o meglio, vorrei dirgli che anche lui ha perso una grande occasione, così come i registi di Spider-Man, perché se hai un film che si chiama Drive, ma metticela la canzone dei Cars, o metticela la canzone dei Ram.
Sì, devo dire che il collega Santoro sarebbe un ottimo organizzatore delle colonne sonore dei film. Ecco, sì, sulle note conclusive di questa Night Call, scritta appunto per Drive, andiamo di nuovo a cambiare, diciamo, genere, ma non regista, o meglio, come dire, torniamo a un regista di cui abbiamo già parlato in questa puntata, Christopher Nolan, che abbiamo scoperto essere uno dei più grandi nemici del collega Santoro, che
è un op,
lo detesta, cioè proprio si può dire che...
No, però l'unico film che mi è veramente piaciuto è Interstellar, che è appunto...
Che pensa è considerato dai fan di Nolan uno dei peggiori di
ma
Nolan.
Ma appunto per quello, perché essendo che non mi piace lo stile di Nolan, è come per, come che si chiama il greco, quello che ha fatto Povere Creature?
L'Antimos.
Per L'Antimos a me piace veramente tanto solo La Favorita, perché è il film meno da L'Antimos di L'Antimos. Allo stesso modo, secondo
in
me...
In quel caso però sono d'accordo con te. In questo caso, attenzione, Interstellar è un ottimo film, però sicuramente non è, almeno per me, il migliore del buon Nolan.
Ma perché, sai cos'è? È che stavo quasi per togliere questo momento, mi ero dimenticato.
Quel momento mi gasa tantissimo.
Chiedo perdono. È l'unico film, questo, tra quelli di Nolan, che a me suscita emozioni umane. Cioè, gli altri film sembrano progettati da una macchina, invece questo film è vero, cioè ha delle emozioni
forti. Lo so,
forti.
Questa è una delle principali critiche che i detrattori di Nolan, magari anche voi, che potete scriverci al 3316214013 per confermarcelo o per smentircelo, abbiamo già parlato prima, Team Nolan sì o Team Nolan no. E è una delle critiche principali che viene fatta a Nolan dai suoi detrattori, ovvero il fatto di essere un po' freddo, di fare un cinema un po' apatico, anche un po' poco sessualizzante, nel senso positivo del termine, cioè essere che dà poca carica emotiva. Io sono assolutamente in disaccordo, però è una critica che in tanti fanno e che per esempio anche un mio amico carissimo fa, che saluto, per cui insomma non sei l'unico a dire questa cosa. Questa però voglio un po' rischiare adesso, credo sia una delle migliori colonne sonore composte nella storia del cinema, per cui diciamo da questo punto di vista penso che saremo tutti d'accordo, non abbiamo...
Io volevo dire proprio questo, cioè che forse dal 2000 in poi è la colonna sonora che è rimasta più nella storia di tutto.
No, è una colonna sonora incredibile questa.
Questo
veramente.
Momento qui, che poi è, se non sbaglio, è il momento in cui lui batte contro il vetro e
sì,
dice Murph, Murph.
Che anche lì vengono, ci sono 300.000 meme nati da quell'immagine,
certo.
Molto, molto calzante.
Sì, che però effettivamente, quella, lo dico spesso, è uno dei pochissimi casi in cui la scena famosa del film è effettivamente la scena più bella del film. Cioè quella scena lì piangi.
Sì, credo Interstellar è un film che lavora, diciamo, molto di suggestioni, cioè ci sono tante scene veramente un po' di impatto, e proprio anche perché la colonna sonora è oggettivamente mostruosa, secondo me, aiuta molto a sottolineare, a caricare di emozione tutti i vari momenti. Non l'abbiamo detto, ma è essenziale dirlo, questa colonna sonora, questa canzone che si chiama Cornfield Chase è stata composta, fa parte della colonna sonora composta per Interstellar, ovviamente dal grandissimo Hans Zimmer, che insieme al nostro Ennio Morricone è forse uno dei due più grandi compositori di colonne sonore della storia del cinema, e sicuramente in tempi moderni è tra i più, sicuramente tra i migliori tre, ecco, insomma, non voglio sbilanciarmi troppo. Questa appunto era la colonna sonora per Interstellar.
Sì,
però
e peraltro
Zimmer...
volevo anche dire, è la canzone preferita dei pianisti da strada. Cioè, se
esatto.
tu becchi una qualsiasi persona, so, in un aeroporto che suona il pianoforte, una delle canzoni che farà è per forza Interstellar. Cioè, proprio ovunque vai, io infatti adesso sto per prendere un aereo, mi ci gioco 50 euro qua in diretta a Radio Popolare, facciamo pure scommesse in diretta, in diretta no in realtà, però insomma
sì,
siamo
trasparenti, diciamo, siamo indifferita, e anzi
esatto.
è il pieno di agosto, quindi sì, vogliateci bene, perché
sì,
siamo...
noi siamo proprio come i supereroi di cui abbiamo parlato poco tempo fa, perché siamo qui ad agosto, in realtà alle 4 di pomeriggio, perché voi la sentite la sera, ma
con un caldo mostruoso,
registrare contenuti per voi e solo per voi, perché vi vogliamo bene.
Lo facciamo per voi e proseguiamo, appunto, anche perché i tempi, come lo sapete, nella parte conclusiva delle puntate si stringono un po' sempre, e lo facciamo con una quota italiana, perché
sì.
questo è un film di Luca Guadagnino, Chiamami col tuo nome, Call me by your name.
Tu l'hai visto questo?
Certo, se ho visto.
Io no.
Ah, tu non hai visto neanche Chiamami col tuo nome.
Anche in questo caso io ho proposto la canzone perché mi piace, però non l'ho visto, e lo dico esplicitamente, non l'ho visto per pregiudizio
nei confronti di
Timothée Chalamet.
The first time that you kissed me.
Sì, allora oggi stiamo definendo la triade dei nemici del collega Santoro. Allora,
Ryan Gosling,
Christopher Nolan e Timothée Chalamet. Cioè, lui è scatenato contro queste tre persone che apparentemente non avrebbero commesso alcun crimine.
Chiunque abbia visto Un giorno di pioggia a New York non può che essere d'accordo con me. Cioè, in quel film lui è insopportabile.
Vabbè, però adesso stai giudicando un film su un'intera...
Vabbè, ma lui è quella roba lì, cioè un... Vabbè, no,
a me non dispiace.
Mi stanno arrivando già i messaggi d'odio, io me ne immagino proprio, però... Cioè... È un pick me.
Diciamo che il buon Timothée Chalamet credo sia particolarmente apprezzato soprattutto dal pubblico femminile.
Ah, questo sicuramente.
Dicevamo, e poi ti lascio parlare un po' della canzone in sé. Questo è Chiamami col tuo nome, uno terzo ultimo, credo, film di Luca Guadagnino. E beh, insomma, negli ultimi anni sicuramente il regista, insieme a Garrone, direi il regista italiano che si è più internazionalizzato, ecco. E anche perché appunto spesso ha dei cast composti da attori stranieri,
sì.
come nel caso di Timothée Chalamet. Non parlerei troppo del film, perché anche in questo caso credo che tanti di voi lo conoscano, mentre farei parlare il collega Santoro della canzone in questione, perché è molto bella, per cui...
No, è bellissima. Io l'unico motivo per cui ho accettato di parlare per un minuto e mezzo buono di Timothée Chalamet e compagnia bella è perché Sufjan Stevens, cioè quello che ha scrive e canta questa canzone, che si chiama Mystery of Love, è un genio della musica, diciamo, di questo nuovo modo di fare musica acustica un po' folk, ma con queste strutture molto solide che salgono sempre man mano che la canzone va avanti. D'altronde lui è perfetto per una colonna sonora, quindi meno male che Guadagnino l'ha preso. Questo è Mystery of Love.
Purtroppo dobbiamo un po' sfumare la conclusione di questa canzone,
sì,
che ci piace molto.
Un consiglio però, cioè quello di andare a sentirvi la discografia intera di Sufjan Stevens.
È vero.
Proprio domani mattina, prima cosa che vi svegliate, intera discografia di Sufjan Stevens. Mi rendo conto che sia...
Sì, direi ancora però... prima di vedere Chiamami col tuo nome, se non l'avete visto, perché direi che è più urgente la discografia. E proseguiamo, e lo facciamo, come dire, in una maniera che più diversa non si può, perché come dire, la canzone che
sì,
sentite,
passiamo dal film da un film comunque italiano e un po' all'italiana, al film più americano di sempre.
La saga più americana di sempre, Fast and Furious, una saga in cui si parla prevalentemente di muscoli, macchine, corse, cioè è proprio l'americanità, come dire, espressa al suo apice.
Però tu prima a pranzo mi hai confessato che sei un americanofilo, e quindi...
Sì, il mio era questo tradimento del collega Santoro, il mio era un riferimento al Dream Team di basket delle Olimpiadi, quindi insomma qua è un po' diverso il discorso. La canzone è di Wiz Khalifa e Charlie Puth, quindi insomma due artisti abbastanza riconosciuti, ma soprattutto questa è See You Again, che per un certo periodo è stata una delle canzoni più famose, non so, di sempre. Se andate a vedere su YouTube, credo abbia sì, 5 miliardi di visualizzazioni, una cosa folle.
Cioè, essendo cresciuto come fissato di numeri, classifiche e quant'altro, un po' come il collega Gattuso qua in radio, giusto per fare...
Ciao Luca, ci salutiamo intanto.
Un saluto a Gattuso. Io ero per anni ossessionato da questa canzone perché è stata per 20 anni, una cosa del genere, no, 20 anni no, però 10, la canzone con più visualizzazioni su YouTube.
No, aveva dei numeri assolutamente folli. Diamo solo una piccola contestualizzazione: questa è la canzone composta
per Paul Walker.
Per Paul Walker, che purtroppo è mancato in un incidente di auto durante le riprese di Fast and Furious 7, pensate, erano già al 7, ora sono tipo 12, e quindi insomma è una canzone che ha un valore emotivo, un valore, come dire, simbolico a livello sentimentale, di saluto a questo attore, e in quel periodo era diventata veramente, insomma, un fenomeno assoluto.
Go out your way and the vibe is feeling strong and what's small. Turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got?
Beh, un po' come Happy che vi abbiamo messo in apertura di puntata, questa è una canzone che non puoi non cantare, e che è diventata sicuramente persino più famosa del film stesso di cui faceva parte.
Tra l'altro, nelle credo tipo 30 ore che compongono la saga di Fast and Furious, visto che ormai, come hai detto, siamo al 12. Questi 5 minuti sono alcuni dei pochi che vale effettivamente forse la pena vedere.
Sì, è quella scena delle due macchine che si separano, no? Insomma, è una scena abbastanza leggendaria, anche quella utilizzata per un sacco di meme, nonostante ci sia poco da ridere, ma insomma è stata molto memizzata quella scena lì.
Non ci avevo mai pensato che effettivamente, essendo una canzone sulla morte,
sì,
del povero
Paul Walker, è un po' strano che venga usata per quello, però vabbè, insomma, non vogliamo, chi
peraltro,
siamo noi per giudicare.
Peraltro Paul Walker è un personaggio a cui la comunità internet è molto legata, quindi è strano che abbiano, come dire, preso non sul serio la sua morte.
Ecco, adesso commentiamo qualcosa che i grandi appassionati di musica e di cinema, come dire, non apprezzeranno, perché da See You Again di Wiz Khalifa e Charlie Puth passiamo a una canzone composta da, insomma, forse la più grande leggenda della musica cinematografica della storia, direi che non è un termine esagerato il mio, ovvero Ennio Morricone, che ci ha lasciato qualche anno fa, ma che prima di lasciarci ha composto, non so, decine se non centinaia di colonne sonore cinematografiche che passeranno alla storia. Pensiamo a quelle di Sergio Leone, insomma, che sono famosissime, ma tante altre. Questa però è la sua ultima colonna sonora, composta per The Hateful Eight di Quentin Tarantino, quindi diciamo non proprio un regista, è un film a caso. Ed è
Comunque qua Simonetta è riuscita a prendere un film di Tarantino che io non ho visto, perché Tarantino l'ho visto quasi tutto tranne The Hateful Eight.
Oggi sono un cecchino
veramente. Infatti io ci ho provato, diciamolo, a mettere indagini su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, così almeno potevo fare la figura di quello che comunque i film li aveva visti, invece niente.
Come notate però, gli anni di appartenenza delle canzoni e dei film che il collega Santoro propone sono sempre, come dire, a noi non proprio vicinissimi, ecco, mi permetto di dire solo questo. Detto questo, conosco molto bene anche io la colonna sonora che hai appena citato, per cui in questo caso non mi permetto di giudicarti. Ho voluto mettere questa perché, oltre a essere la sua ultima colonna sonora, è anche l'unica unica con cui Ennio Morricone abbia vinto un Oscar in carriera, per cui diciamo ha un valore molto forte per noi, ed è stato anche molto bello che Quentin Tarantino chiedesse appunto a Ennio Morricone di prestarsi per questa colonna sonora per il suo The Hateful Eight. Ecco, però insomma, lo sapete che come sempre ci corrono un po' dietro i tempi, e quindi, come dire, in chiusura, perché siamo in chiusura, vi parliamo di qualcosa di veramente molto recente. Perché, sì. Insomma, le note che sentite in sottofondo
Non sono recenti,
perché questa è
Crying, Laughing, Loving, Lying.
Crying never did nobody no good, no how.
Questa, oltre a essere una bellissima canzone, è anche una delle principali canzoni di colonna, diciamo, anche se non originale, ma comunque fa parte della colonna sonora di un film molto recente, di Holdovers, con il regista è Payne, ed è un film che ci accomuna entrambi perché piace molto a entrambi.
Esatto, che è uno pseudo film di Natale, che è a metà tra il comico e il sentimentale, e alla fine riesce benissimo in tutte e due le cose, perché ti fa sia ridere che piangere. E ha scelto questa canzone che per noi era imperdibile, che tra l'altro dà il titolo a uno dei miei dischi preferiti di sempre, perché poi Labi Siffre per me è un idolo assoluto. E niente, quindi basta.
Sì, è una canzone che ci piacciono molto entrambi. Peraltro è molto recente, per cui penso che abbiate la possibilità abbastanza facilmente di recuperarlo.
Esatto, e no, l'ultima cosa che volevo dire è: questa qui, se non sbaglio, era la canzone che dava i titoli di coda a The Holdovers, ed è la canzone che dà i titoli di coda alla nostra puntata di oggi.
Esatto, la nostra puntata di oggi, che lo ricordiamo peraltro è la penultima puntata di Icons, almeno per questa stagione. E noi però abbiamo ancora, appunto, prima di chiudere almeno momentaneamente, abbiamo un ultimo giro di boa che sarà settimana prossima, sempre di giovedì, in cui vi diciamo un po', andremo un po' a fare una rassegna di quella che è stata quest'estate per noi, ma magari anche per voi, e insomma, in cui vi parleremo di quelle che sono alcune canzoni magari simboliche per quest'estate. Chiudiamo però diciamo con Crying, Laughing, Loving, Lying. Il film è The Holdovers, e noi siamo Alessandro Simonetta
e Luca Santoro.